Buonasera, grazie a tutti di essere venuti questa sera al secondo incontro di questo ciclo di lezioni su Pulsar, che per adesso traduciamo etica e morale ebraica, anche se non so quanto è giusto tradurlo con etica o morale. Voglio ricordare che la lezione di questa sera è in onore di Bakur Andrea Novelli, che oggi è stato il suo anniversario. Abbiamo l'onore di avere qui il professor Gabriel Levi. Prima che inizia con la lezione, che il titolo è già molto attraente, Ermussar di Novanti, dimmi. Sì, dimmi, è anche dedicata a Mordecai Angelo Spizzichino. Col permesso del professor Levi vorrei raccontare una storia, come abbiamo fatto l'altra volta, di un balmussar. Ogni volta cerchiamo di raccontare una storia di un balmussar. Quella di questa sera è quella del Zabba di Slobodka, che è stato Rabbi Finkel, che è stato un grandissimo maestro di mussar, specialmente anche nella yeshiva che poi fecero di Hebron in Israele, oltre di Slobodka, che ha creato proprio una scuola. Si racconta che il Zabba di Slobodka si era andato a operare a San Pietroburgo e si portò con sé il suo Talmid Chacham. Quando tornò a Slobodka, incontrò per strada un ebreo della comunità e gli chiese: ma Rebbi, ma è tanto tempo che non la vedevo, ma dove è stato? E lui risponde, dice: sono andato a San Pietroburgo a comprarmi un ombrello. Ah, va bene, arrivederci. Quando va via, il suo Talmid Chacham dice: ma Rebbe, ma perché non gli ha detto che lei è stata in ospedale ad operarsi? Dice: ma io ho detto la verità, io sono andato a San Pietroburgo a comprarmi un ombrello. Dice: perché mesi prima ero andato a San Pietroburgo, stiamo parlando di fine 800, e ho visto questa nuova invenzione dell'ombrello, e ho detto: la prossima volta che vengo a San Pietroburgo mi compro un ombrello. Quando sono andato dal dottore e mi ha detto: guardi, lei si deve operare, si può operare o a Mosca o a San Pietroburgo, decida lei, e io ho deciso San Pietroburgo, così avevo la possibilità di comprarmi l'ombrello. Allora, questo piccolo racconto del Zabba Slobodka insegna che a volte non diciamo neanche la verità a noi stessi. La prima fase, il primo step per migliorare i nostri tratti caratteriali, per migliorare le nostre middote, e questo è uno dei motivi dello studio del Mussar, è quello di essere onesti con se stessi. È la prima cosa, di avere un'onestà intellettuale. Se non c'è questo, non si può partire per migliorare sicuramente noi stessi. C'è scritto nella Torah, no, Eletoledot Noach Noach. Queste sono le generazioni di Noè, Noè. Prima bisogna generare se stessi, bisogna essere onesti con se stessi, e poi si possono generare figli e generazioni. Allora, perché ho voluto raccontare questo, anche se si arrabbierà, perché credo che l'onestà intellettuale è una delle grandi metodi del professor Levi, che abbiamo tutti la possibilità e la fortuna di studiarci insieme, e quindi ci tenevo a raccontare che questo è uno dei motivi per cui abbiamo avuto la voglia e il desiderio di invitarlo a parlarci di Mussar. Professore, allora.
Cercheremo di fare un discorso un po' interattivo. La prima cosa, seguendo quello che ha detto Semi, è cercare di capire perché tradurre Mussar etica, anche se con l'aggiunta parola ebraica, è proprio fuorviante. Nella Torah, nel Tanakh, in tutto il Tanakh c'è pochissime volte la parola Mussar. Se uno vuol dare un'occhiata al libro di Devarim, al capitolo 11, verso 2, c'è una delle pochissime volte in cui c'è, e di più anche nella Torah, in cui traduco passo già direttamente l'italiano: oggi voi dovete accettare il mio rimprovero e rendervi conto che non mi sto rivolgendo ai vostri figli, perché potrebbe dire che non sono al corrente e che non hanno visto la punizione dell'Eterno vostro Signore, la sua grandezza, la sua mano potente e il suo braccio disteso. Allora, qui è la traduzione che fa, seguendo i commentatori, specialmente Rashi, Moshe Levi in italiano, che indirettamente traduce una volta che non c'è, però per renderlo bene, una volta rimprovero e una volta punizione. Allora la parola c'entra poco, e infatti il verbo da cui deriva è samkhresh, vuol dire semmai punire, ammaestrare, indirizzare, ma insomma con forza, non con cattiveria, ma con forza. Questo vuol dire naturale detto in maniera diversa, non etica, ma cerchiamo anche di capire perché proprio il concetto di Musar non è del tutto corretto, è fuorviante tradurlo come etica. Allora, prendiamo in uno dei punti della Torah in cui si parla di qualcosa che assomiglia, e sempre nel libro di Devarim c'è scritto, nel capitolo 6, verso 18, Ve'asita yashar ve'atov bene ad Hashem, e farai il retto e il buono negli occhi di Kadosh Baruch Hu. Questo già può assomigliare un po' di più, anche se non si traduce Musar, però ci indica e ci mette però in una qualche complessità, perché dice non il bene e non il retto, ma tutte e due. Vi fa venire in mente qualcosa se qualcuno vuole intervenire? Perché dice il retto è il buono o il bene, se vogliamo. C'è bisogno per dire qualcosa che assomiglia a che cos'è a Musar di ben due parole, di due termini. Il retto è il buono. Il diritto è il buono. Diciamo che questi già compongono due cose che non sono la stessa cosa, che sono un di più, che già sono rompe i confini di quello che noi intendiamo in tutto il mondo civile per etica. Io non parlo male dell'etica, dico Musar è un'altra cosa.
Ma che diciamo una malattia fine che si dà tutte
e due le vittorie. Che è l'italia fine che si dà. Quella c'è la Kadosh Baruch Hu. Vediamo, ok. Dice, A Yashar Vatov. I due termini, vorrei che reagiste un po' un attimo ai due termini. Il retto e il... Quale dei due? Tutte e due, uno?
Il retto e il buono. So che il retto diventa buono. Non so le che deve fare bambino nel mondo.
Non necessariamente. 6:28 e di 6:18, scusate due numeri. Ma intanto non parlo di giustizia, ma del retto, correttezza e bontà. Rettitudine, la strada di vita.
Scusa, gli Ashar quando la Torah dice, cioè andare retti, la Torah dice non devi andare né a destra né a sinistra.
Diritto,
non c'è nella Torah
diritto. Diritto. Bellissimo, nessuna delle due parole, io ho chiesto di reagire alle due parole che ci sono qui, se no possiamo dire tante belle parole, ma a Yashar Ve'atov. Allora, Yashar vuol dire diritto, no? E Tov vuol dire buono. Diritto è una cosa più o meno... diritto vuol dire... Non so se è più stretto. Diritto vuol dire una cosa che io a occhio posso capire, più o meno. Non è al di là delle mie possibilità. Un bambino a 5 anni sa camminare diritto anche di corsa. Okay? Andare diritto. È diritto sul senso concreto, ci sono 5 anni, entra se percorrere 50 metri diritto senza perdere, deviare da una parte all'altra. Andare diritto, cioè avere un obiettivo, andare diritto con l'obiettivo senza farsi fuorviare, cioè anche se c'è la caramella da una parte, c'è il bau bau dall'altra, andare diritto. Quindi è una cosa che a occhio con i mezzi umani si può fare, si può raggiungere. Cos'è Tov? È già implica un concetto un po' più complicato, perché devi giudicare cosa è buono. Non è necessariamente la caramella è buona se poi è avvelenata, ma una caramella buona se è avvelenata, una cosa è gustosa semmai, se è così. Quindi il cos'è Tov è già un po' più difficile, cos'è il bene è già un po' più difficile, implica un mettersi fuori da se stessi, la propria visione. Poi c'è un piccolo particolare, che nel mezzo verso che vi ho letto c'è scritto Be'ene Adoshem, che è messo a Yashar, si può dire che forse non è Be'ene Adoshem, ma Tov sì. Cioè si può dire tutte e due, si può limitare dicendo che quello che è buono dal punto di vista del Kadosh Baruch Hu. Yashar potrebbe essere visto quello che è diritto dal tuo punto di vista, che bisogna vedere se è buono dal punto di vista di Kadosh Baruch Hu. Yashar è quello che una mente corretta, senza influenze, una persona per bene può capire, adesso non dimenticando la cosa del camminare, che però è un buon punto di riferimento. Subito prima c'era scritto un verso che diceva che bisognava fare le mitzvot e questo sembra un di più. Cioè dopo che farete tutte le mitzvot, dice Ayashar Vatov, come un complemento rispetto a questa cosa. Allora Rashi, commentando questa cosa, dice Ayashar Vatov sono un bilanciamento, messi insieme di fare qualcosa che il Tov sarebbe un po' più del retto, cioè gli Shlimi Shuratadin, cioè se io ti debbo 1000 lire, vabbè, può anche, posso aspettare che tu a riscuotere, però un po' di più che io vengo a restituirtele, per esempio, e non ti faccio perdere tempo, Atlanta. In via teorica devo restituirti il mio debito, oppure il contrario, tu me l'hai prestato e non potresti dire venga lui, invece vieni tu, cioè per tutti e due, cioè il Tov può essere più di quello che aspetta. Tu hai il diritto di venire senza scocciarmi a prendere i soldi, ho il dovere di darti, però il Tov sarebbe un qualcosa di più che si aggiunge al diritto di ambedue. Se stiamo litigati, se devi venire prima tu a prendere o prima io, fermiamo tutti e due con gli Ashar, ma il Tov non lo facciamo nessuno dei due. In realtà il Tov è quel di più che tutti e due dovremmo trovare. Allora, si vede che i due concetti insieme implicano, nel questo mezzo verso, uno, che non basta un concetto solo, due, che la seconda parola implica una visione esterna, che il verso dice dal punto di vista di Kadosh Baruch Hu, e l'esempio che ho dato molto banalmente implica che ci vuole il punto di vista dell'altro, perché se diciamo che se ci vuole semplicemente chi dei due si deve muovere prima, non si muove nessuno dei due. Nella sostanza non c'è nessuna legge che può prescrivere, a meno che abbiamo scritto contrattualmente, se deve essere uno che va da una parte o l'altro che va dall'altra parte. Il sentire il Tov è una cosa che può aspettare tutti e due, magari tutti e due vanno a prendere la diversa e non si incontrano neppure perché uno va a casa dell'altro, però è il Tov, in questo caso sarebbe un Yashar, un Tov, e poi gente che si è sentita tutte le mattine prima e farà la doppia strada. Quindi però ci sono già parecchie cose che non dicono semplicemente il rispetto dei diritti degli altri. È il rispetto egoistico dei diritti degli altri, perché se io non rispetto i diritti tuoi, tu non rispetti i diritti di me, è famoso. Quindi non è soltanto un qualcosa di contrattuale. Questo è un primo punto. Poi c'è l'aldilà delle mitzvot, che nel verso prima parla delle mitzvot, e poi comunque rimane Bene Hashem davanti a Kadosh Baruch Hu. Allora qui il verso dice Ayashar Vatov. In un altro punto della Torah, poco dopo, la Torah dice Tov ve Ayashar. E gli aggiunge, nei commenti si aggiunge un'altra cosa. A Tov e Yashar, uno è, lo dice esplicitamente, dal punto di vista di Kadosh Baruch Hu, e l'altro è dal punto di vista dell'essere umano. Quindi c'è un confronto, oltre che non la misura stretta, ma qualcosa di più la misura stretta, oltre il riferimento al di più che spetta anche all'altro, o all'impossibilità di capire anche gli Ashar, se non c'è anche da considerare l'altro punto di vista, anche con molta chiarezza che il bene, se esiste un bene assoluto, ci vuole un bene anche superiore rispetto a quelle due persone che, tra cui si fa la contrattazione di quello che è giusto. Quindi è un discorso molto ampio. Ora, in qualunque tipo di definizione di etica, tutte queste cose che ho detto non ci stanno, perché l'etica implica non violare i rispettare i propri doveri non violando i diritti degli altri. Questa è la definizione stretta. E aggiungo una seconda cosa: nella definizione di etica che si trova in qualunque dizionario, c'è anche l'etica è prevalentemente centrata su il non fare il male. C'è un specifico della legge di addirittura fare il bene rispetto agli altri. È una cosa che manca nella definizione di etica. Il fare il bene è un di più, che ci può essere o no, ma quello che si pretende assolutamente è che non si faccia il male degli altri. E questo è un altro punto di vista che invece nel Musar è indispensabile, non se ne può fare a meno. Terzo è anche che c'è un qualche cosa che renda Yashar e renda Tov la persona, il che non è nella pretesa di nuovo dell'etica. La persona si comporta bene rispettando i diritti e appunto anche che diventi sempre più buono nel tempo. Nel concetto di etica poi c'è il senso che il riferimento è al costume, a quello che la maggior parte della gente pensa. Se si abbia l'idea di un'etica che cambia nel tempo, un'etica assoluta, c'è il costume, cioè quello che consensualmente le persone pensano. A torto, a ragione, nella parola di Musa c'è un riferimento che va molto al di là del costume, può essere anche contro il costume, sarebbe qualcosa che si aggiunge, che è la mia definizione di Torah Timecha Musa Adicha. La Torah di tua madre, in senso stretto, e il Musar di tuo padre, cioè l'indirizzo in riferimento alle generazioni precedenti e quello future. Quindi non è solo il riferimento ai pari che ti stanno nella tua generazione, ma è un riferimento alla catena delle generazioni, con la necessità di rispettarla e la necessità di riscoprirlo da soli. Tutte e due le cose, la necessità di rispettare. Allora, è abbastanza evidente che ultimo punto, da quello a cui avrebbe potuto cominciare, il Musar non è comprensibile, nessun tipo di riferimento, come un semplice indottrinamento etico, anche allargandolo un po', che bisogna anche migliorare le persone e così via, senza un riferimento a Kadosh Baruch Hu. Può piacere, o non può piacere, mentre l'etica, per essere una vera etica, deve non fare riferimento a un'istanza esterna, il Musar deve fare riferimento a un'istanza esterna, cioè a Kadosh Baruch Hu. Può piacere o non piacere, uno può preferire una visione laica della vita, però sta di fatto che il Musa non è assolutamente laico, perché il riferimento a Kadosh Baruch Hu è un punto determinante e assoluto. Allora, questo mi sembra, quindi le traduzioni rendono approssimativamente l'idea, però per un pezzo che ti fanno capire che non si parla di pinomi e di estetica, l'abbiamo capito, però per quanto ti avvicina le cose ti fa capire male, ti crea anche molti equivoci. Detto questo, il riferimento al Musar de Noaltri si riferisce a un fatto molto banale, che uno dei primissimi maestri che ha iniziato di Musar è un ebreo romano della famiglia degli Anarim, Yechiel ben Yekutiel. Interessante dire in che periodo è vissuto. Il libro intorno al 1280 si pensa che sia stato scritto, quindi più o meno un coetaneo di Dante Alighieri, tanto per capirsi, più o meno è venuto dopo Rashi, qualcuno dei tosafisti, Rambam, un po' prima, abbastanza, e anche un po' dopo, cosa che gli ebrei romani in quel tempo lo facevano, anche dopo che era stato bruciato il Talmud, e a Roma si digiunava nel giorno in cui si era stato bruciato il Talmud. Il primo rogo del Talmud era stato nel 1240 a Parigi, e nonostante fosse in un altro posto, gli ebrei romani erano molto nel mondo e quindi digiunavano il giorno che era stato, anche se correvano qualche rischio più degli altri, in cui era stato bruciato il Talmud. Questo è il primo, era discendente di altri maestri della famiglia degli Anavim, era più, in quel momento storico era più famoso di tutto perché era un grande sofer. Alcune edizioni uniche che abbiamo, per esempio le Rishalmi, sono di mano sua riconosciuta, ricostruita. C'era già stato qualcuno che era scritto del Musar, si parla già nella Torah, se intendiamo in senso generale. In maniera formale il primo testo che abbiamo è Maseche Tavot e le Avote Rabbi Natan, poi abbiamo alle soglie del Medioevo il libro di Sadia Agaon e poi prima Bahai e Ibn Bakuda. Però questa persona, il Rabbi Yehiel, ha una caratteristica che è interessante, si pone il problema, cosa che tutti i Balei Musar si pongono, a chi, per chi parla e che senso ha fare questo discorso. Allora, non è un'etica filosofica, cominciamo a dire, che era molto più nelle pretese dei precedenti Sadia Gaon e di Rabbeinu Bechaye. E anche del Rambam che era a lui precedente. Né si rivolge alla gente così tanto per ammaestrarla, ma né alle persone che hanno già fatto un grandissimo tragitto. Lui si rivolge a chi vuole essere indirizzato, a chi ha già una scelta precedente, che vuole entrare nella strada della Torah, e in quel prima e in quel dopo che è il Derech Eretz. Quindi è un obiettivo molto chiaro che pretende, si rivolge a persone che hanno già una volontà precisa e hanno già un percorso. Quindi non è un ammaestratore generico che avvicina la gente, ma di indicare alcuni passi. In realtà lui divide 24 caratteristiche di midot, qualità, e con il loro contrario. Tra la parentesi sono molto interessanti cosa intende il contrario di una caratteristica positiva. Lo stile è molto semplice, raramente ho visto persone che parlano e scrivono così semplice, è una collezione di citazioni riorganizzate da lui e l'originalità sta nel come mettere insieme. La cosa che mi sembra più specifica, senza far perdere troppo tempo, faremo qualche citazione sua, è un modo assolutamente originale, io non ho trovato in altro, per pochissimo che conosco, di intendere una qualità di Musar non disgiunta dalle altre. Di vedere gli incroci delle singole qualità, il che mi sembra questo impasto affettivo, impasto educativo, mi sembra molto, adesso non voglio dare i giudizi, moderno nel modo di vedere che non c'è solo una strada. Okay? Allora, prendiamo un esempio, qualche esempio, mi aggancio alla cosa che ho detto prima, lui parte dalla cosa, dal presupposto che lui si rivolge a persone che ne sanno più o meno come lui, forse un pochino meno, che vogliono essere aiutati a trovare meglio la strada che hanno già deciso di fare. Molto interessante questa scelta, che non si rivolge a super persone che magari ne sanno più di lui e non si rivolge neanche a quelli che devono essere ancora convinti e così che possono fare la strada. Allora, la prima cosa richiede una volontà di voler andare avanti. Ora, sulla volontà, tutti i Balei Musar insistono molto. Uno deve avere la volontà di fare il bene, diciamo così. In ebraico la parola volontà come si traduce?
Razzon.
Bene. Vediamo come attende lui. Allora, intanto, ho fatto il gioco all'incontro. In ebraico razzon non vuol dire solo volontà. È vero che volontà si traduce razzon, ma non è vero che razzon si traduce volontà. Qualcuno ha in mente qualche altra idea? Chiunque sia un po' defilato vorrebbe averlo in mente. Che vuol dire?
Che sia le ogni essere...
Chi ha detto gradimento?
Amore.
Gradimento? Perché? No, perché no? Poi facciamo i trucchetti. Facciamo i trucchetti. Allora, gradimento in che senso? Tu devi ripensare, eh?
Beh,
ok. Hai migliorato la tua traduzione? No, come se fosse, vai di dritto. Perché?
Perché dovrei avere cioè
no, quindi posso dare uno sfoggio del romanaccio a volontà. Sarebbe una buona traduzione. Quanto gli serve, quanto gli abbasta, ha ragione, secondo il suo quello che vuole, quello che ha voglia, eh? No, 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 un altro? Ah?
Ha la voglia del proprio.
Ah?
Io ho detto necessità.
Ah, necessità è un po' forte. A desiderio. A desiderio. Come ha detto la Moraestra? Eh? Allora, abbiamo visto che da un certo punto di vista vuol dire volontà, ma guarda un po' anche a desiderio. Necessità è troppo forte. A, come hai detto tu, gradimento. Indubbiamente su una traduzione più speculativa, filosofica, può anche voler dire razón, vuol dire una decisione intellettiva. Ho deciso che è così, razón. Oppure un progetto, faccio una cosa con un fine fino in fondo. Però accontentiamoci di queste che sono abbastanza adatte a... al discorso che stiamo facendo, cioè volontà da una parte, gradimento e desiderio. Ora, gradimento e desiderio sono una forte modifica della parola razione. Razione, in senso di volontà, combatte anche contro quello che gli piace e quello che desidera. Si può capire bene questa cosa, questa pluralità dei significati soltanto se la parola sta fra due persone, non dentro la testa di uno, nel cuore di uno. Chiaro il concetto? Balchontov ha dato una bellissima definizione dicendo che una persona che è dentro il mondo della Torah non fa quello che è la volontà di Kadosh Baruch Hu, ma al di là della volontà, il razón di Kadosh Baruch Hu, il desiderio di Kadosh Baruch Hu. Ed è una buona definizione, al di là del problema, della definizione religiosa, anche del problema del rapporto fra la persona. Anche un po' di più addirittura, nel senso che se io voglio bene a una persona, anche a un nipotino, non basta che gli offro gelato, devo anche sapere il gusto che gli piace. Perché se non so il gusto che gli piace, chi ha detto che ci becco? Magari gli faccio l'unico gusto che piace a me e che non piace a lui. Quindi bisogna sapere quello che vuoi il gelato, ma se vuoi, in qualunque gesto affettuoso, gesto d'amore, se c'è solo la richiesta della volontà, è il modo migliore di fregare. Ah, volevi questo? Ecco, gli do esattamente contare quello che vuoi. Quindi rispettare la volontà, ma andare al di là delle parole e capire quello che la persona desidera. Il Balchontov dice molto esattamente, chi si attiene alla lettera non sarà mai una persona dentro la porta con la spalcuna, deve capire qual è quello che c'è nel desiderio della richiesta della mitzvah, non la lettera semplice della mitzvah. Allora, il nostro invece dà una definizione completamente diverse che le condensa tutte, e cioè dice che il razón è cercare di essere razzui. Si trova?
Desideroso.
No, sta desiderato. A questo punto non si può se noi prendiamo che razzon è volontà, razzon è gradimento, essere razzui vuol dire gradito all'altro, che la vera volontà, il vero razzon sta nell'essere gradito all'altro. Io potrei concludere, perché per dire una definizione perfetta di cos'è la, il musar, dire che razzon è essere gradito all'altro, cercare di essere, non l'applauso, non compiacimento, la corruttela, ma gradito in senso profondo del termine, posso andare a casa perché la serata ho raggiunto quello che volevo dire, cioè di entrare profondamente in che cos'è il musar, di essere gradito all'altro, di essere gradito a Kadosh Baruch Hu. Il concetto completo se uno non è gradito a se stesso. Come si chiude, con quale tappa comincia, non lo so dire, dipende da un po' dalla persona, dipende dal percorso di vita, ma è difficile essere gradito agli altri se non si è gradito a se stessi, e nell'ottica del Musar è difficile essere gradito a Kadosh Baruch Hu se non si è gradito agli altri esseri umani. Come dice il giudaico maestro? Se uno ha le Megillot, sa come c'è un baracco?
Sì.
Come finisce la Megillat Esther? Se uno vuole una bella buona spiegazione della Megillat Esther in una delle sue cose molto citate, che non c'è il nome di Kadosh Baruch Hu, però come finisce la Megillat Esther, leggendola come dice il Malat Amidot, il suo libro si chiama così, Malat Amidot, e se è razzui l'eroe Rehab, se è gradito la maggior parte dei suoi fratelli, è anche razzui. Chi non è razzui, la Beriota, gli esseri umani, non può essere razzui a Kadosh Baruch Hu. Mi sembra che questo passaggio, il rapporto con l'altro, in questo senso della parola razzon, spiega perché il musar è qualcosa che riguarda nel rapporto con gli altri, il rapporto con lo sporco e il rapporto con se stesso. È difficile dire questa parola, musar intesa così, si possa tradurre come etica. È una dimensionalità molto maggiore. Si capisce che perché il musar è anche una educazione affettiva. Infatti, l'educazione affettiva. Infatti, quando la Torah vuole spiegare il rapporto con Kadosh Baruch Hu attraverso il musar, dice come, e usa il verbo Yutz Sam e Fresh, come Kadosh Baruch Hu educa, con la parola mussarizza, diciamo così, suo figlio, come un padre suo figlio. Cioè che nel musar c'è un che tra l'affettivo e l'educativo, è un educativo con una carica affettiva che sta in tutte e due le persone, nel chi la riceve e chi la dà. Quindi non c'è l'educatore che dice adesso ti insegno Galateo, attenzione, si tiene la coltella, si tiene così, la forchetta si tiene così, ma c'è una componente affettiva che è visto, per cui la metafora è da padre a figlio a Kadosh Baruch Hu, o da Kadosh Baruch Hu verso un rimasuglio di questo c'è un famosissimo lapsus di Freud, molto forte, si dice. Non so perché chi non è pratico non si mette a ridere quando legge Freud, per dire che quando un bambino ha paura che corre da papà, non dice mamma. È un famosissimo lapsus di Freud, c'è un rimasuglio di questo tipo. Nella tradizione ebraica, lasciamo perdere un attimo Freud, come ho detto prima, Torah imecha musar avicha. la parte più affettiva è la Torah, e la parte più indirizzante un po' su o viceversa, quella parte più rigida, tutto da vedere nella tradizione ebraica, la madre che è più rigida, non sono la Yiddish mondo. Allora, per Razzon mi sembra che abbiamo visto un punto centrale, e in questo sto Midrash, sto Musar de Noaltri, per alcuni aspetti mi sembra, essendo di un Rishon, cioè che è, se non abbiamo niente da invidiare ai grandi Balei Musar che sono tra gli ultimi degli ultimi, cioè nell'ordine del tempo, perché sul tema del Razzon c'è molto le. Senza cancellare questo, invece, la forza di volontà. Forse una volta di avere ragione assoluta, non deviare né destra né sinistra, e con tutto rispetto per questi, a me questa del Noantri mi piace di più, che nella ragione sia il cercare un gradimento interno che è verso gli altri, verso lo scorpù, verso se stessi. E che da questo nasce la volontà e non il contrario. Con questo non sto... La mancanza di razzon è un altro tipo di discorso. Abbiamo visto l'aspetto curioso con cui lui, io cito così, spero di non aver capito le cose che dice, un termine che il Rabbi Ezechiel cita. Prendiamo un altro termine, Emunah. Termine che conosciamo, proviamo a dirlo.
Fiducia.
Altre accezioni? E come si misura l'Emunà? Se è una amità che dobbiamo avere, una qualità, un modo di essere.
Il punto unitario è veramente credere. Questo è l'unitario. Non mettendo alla prova l'altro. Non mettendo alla prova l'altro. Parliamo sempre del rapporto con l'altro.
Non so come fa a mettere dentro la parola una, ma mi sembra molto centrale.
Cioè? Accettare
un ma questo sta nel vostro concetto di Emunà rispettabilissimo, ma nella parola vale vedere.
Ma quello che non ha come quella di prima razione ci ha usato le cifre. Quando noi diciamo quando noi diciamo le mance
che vuol dire?
Amen, conosciamo che è il calore puro e il fedele.
In altro modo?
Per cui sia noi entriamo nella forza positiva.
C'è un concetto di stabilità che possiamo ritrovare dalle braccia di Marcello durante la battaglia con la testa, che c'è un altro di marchio, no?
Stabilità. Poi?
Ma da dove prende stabilità la parola?
Beh, io capo in un altro. E io dare Emunà Bo Hashanah. Il fuoco di mani di Mosè e di Emunà fino al tramonto. Allora. Ti piace? Io qualche volta faccio il mestiere, io faccio psicanalista, ma non analizzo quello che sta. Ognuno parla di se stesso, va bene. Sì, quello è molto bello, non so dove viene fuori etimologicamente, ma concettualmente.
Ok. Ma in un attimo è legato più a Tosto che a lasciare. Perché in un anno diciamo la sera che non hai più qualcosa affidato a qualcosa che è difficile per noi da riuscire.
Allora.
Tu perché conosci il diritto di liberare?
Sarà interessante vedere come lui dice che si applica l'Emunà, dove si mette la misura di più l'Emunà. E mi piace. però prima mi tengo un po' in sospeso. Allora, nella Torah c'è scritto, nella Shira, che abbiamo detto l'altro giorno, dopo quel brano lì, Daimiu, Barashem, Umoshe Avdo. Che vuol dire? E hanno avuto Munah, che vuol dire lì in quel verso lì? Che c'entra? Che cosa? Perché non hanno avuto prima, perché non hanno avuto dopo? Lì, in quel momento lì, perché lo dice in quel momento lì? Che hanno avuto Emunah in Kadosh Baruch Hu. Che dà un succede dopo quello che è successo nelle parole
una catena Kadosh Baruch Hu e Moshe che è schiavo di Kadosh Baruch
Hu. Sì, però perché lo dice lì subito dopo la chiusura delle acque del Mar Rosso?
Perché è dato una prova, un'ulteriore prova, e non ha avuto modo di credere in questa chiusura.
No, perché se sono staccati dalle chiusure.
Perché hanno visto
il Mar Rosso come un miracolo.
Jonathan ha detto, ha citato El Melech Ne'eman. Ne'eman applicato a Kadosh Baruch Hu, cosa vuol dire? Allora, vuol dire che mantiene le sue promesse, niente di più, che mantiene le sue promesse. Mantiene le sue promesse. Se ha dato una parola, la mantiene. Perché sta in quel brano lì? Perché in quel brano lì si completa la promessa che Kadosh Baruch Hu aveva fatto ad Abramo Avino. Non si capiscono i due episodi, se no. Quando nella Torah, in quel brano lì, nel brano del Mar Rosso, gli ebrei passano in mezzo alle acque. C'è qualcosa che si apre per loro e loro passano in mezzo alle acque. Passare in mezzo era un modo di siglare i patti e nella Torah Kadosh Baruch Hu ha siglato il patto con Abramo Avino, che noi saremmo andati per secoli saremmo stati schiavi, nel Berit Beit HaMetarim, passando in mezzo alle parti del, non era proprio un corbano sacrificio, che Abramo Avino fa due mezze metà delle bestie. Allora una colonna di fumo passa in mezzo a queste cose e lì firma Kadosh Baruch Hu il patto. Noi l'abbiamo firmato quando abbiamo avuto, noi abbiamo pagato, stando in Egitto quel periodo, l'uscita completa in quel momento e noi seguiamo il patto e il Melech Ne'eman, Kadosh Baruch Hu ha mantenuto la promessa fino in fondo. Sigliamo che ha mantenuto la sua promessa. Ma non è che la volevamo mettere alla prova, è giusto quello che non si mette alla prova, però certifichiamo, prendiamo atto che c'era un documento firmato da Kadosh Baruch Hu e adesso lo firmiamo pure noi. Allora, quindi, mantenere la promessa, essere degno di fiducia. Ne'eman. Allora, Rabbeinu Ochiel misura, non è l'unico che lo fa, dove si vede l'emunah veramente di un essere umano, nel segreto della tefillah, o di quello che è, o di quello che pensa la notte, quando c'è l'antepanza, quando succede qualcosa di brutto, la salute, sta che lo sbocco. Ma dove si vede nella vita quotidiana che una persona ha emunah? E qui c'è un bel colpo di... Se è corretto nel business, se uno non imbroglia sui pesi, è una persona degna di emunah. Ah, emunah. Se uno imbroglia sui pesi o fa delle cose che non sono corrette, non è una persona che ha emunah. Non ha una persona che emunah nel senso profondo del termine, ed ecco questo, non ha una vera emunah anche allo sbarco. Perché fregando l'altro, come si dicesse che allo non se ne accorge. L'emunah che vede lì, un vale emunah è uno che è corretto nel rapporto con se stesso, nel rapporto con altre persone. Sì, si vede che un Kadosh Baruch Hu lo sta solo lui, però la pratica è quella. La vera emunah è uno che è corretto con gli altri, perché è corretto davanti a Kadosh Baruch Hu ed è corretto con se stesso. se frega gli altri, anche se gli altri non se ne accorgono, non è una, non è una anche lo sciocco, e in fondo si capisce che non è se stesso. Ed ecco questo, è difficile dire, allora, adesso fuori di qualunque cosa, questo modo di leggere le cose è un, il, rende un'etica triangolare, non so come dirla, in cui c'è sempre in gioco sia se, il, l'altro, ma c'è anche in gioco sempre quello sciocco e anche se stesso. L'etica ha poco in questo, senza Kadosh non funziona il sistema. Uno si aspetta chissà discorso religioso, bla bla bla, se freghi l'altro non c'è una, almeno in quel momento, poi puoi teciuvare, se non entro in giudizi assoluti e totali. Dico però, la misura di questo pensatore mi sembra che sia, citando tutte le cose, ma come le mette insieme mi sembra straordinario. Perché riesce, per quello che ho capito io, se l'ho capito bene, Berlino non mi piace, lo devo dire che bisogna essere, l'introduzione di ogni cosa, che dice figlioli adesso vi insegnerò, questo non mi piace, però a chi piace può piacere, è una sostanza, comincia ogni, è interessante in ognuna di queste cavote. Ma lo che te frega? È un segreto. Vi utilizzeremo fra poco delle copie, va bene? Okay. No, è già previsto. Dovevamo cavolo. Allora? Tanto ci devo mettere. Abbiamo visto che però non si è buttato niente. Quello che ha detto ognuno accetta il suo, non mettere la prova. Però non l'abbiamo sfruttato abbastanza. È uno del midotto. Ah. Non del midotto, dipende dai punti di vista.
Cavolto
il gol. Non ho capito l'ultima parola.
Scusa, quella che ha detto lui, il presente, com'era? Il peso della presenza. Cavolto Rap,
allora sono stato apprezzato perché il cavod è più seminato in diverse mitot, dove introduce il cavod è davanti alla parola irachamai, senso della presenza, il timore di, del cielo, no? Ira Shamayim. E lì introduce anche Mora Vekibud Avem, introduce la parola. Allora, Kavod, credo che non dà una delle 24 midot esplicitamente il titolo Kavod, ma ne parla in diversi punti, per quello che mi ricordo, spero di non confondermi con altre cose. Kavod nella Shon de Chamim, e credo che anche lui lo ricordi in questo, prima di tutto è Kavod Aperiot, il Kavod che bisogna dare alle altre persone, Kavod Aperiot, alle altre persone. Per Kavod Aperiot, se uno studia abbastanza la fa, sa che ci sono diverse occasioni in cui una cosa per alleggerire, adesso non che ognuno se lo fa per i fatti suoi, non voglio dire cose contro la fa, in situazioni in cui un qualche cosa qualche regola dell'alafica entra in conflitto con il kevod ha-beriot, il kevod ha-beriot è una cosa che va considerata molto forte, che può portare a cambiare un parere alafico. C'è anche pensatori recenti che hanno molto reintrodotto il concetto di kevod ha-beriot come un concetto alafico molto potente. Kevod ha-beriot, lo direi, è: non ci può essere kavod verso Kadosh Baruch Hu se non c'è kavod da Beriot. E se non c'è kavod da Beriot e se non c'è il senso di kavod anche verso Kadosh Baruch Hu, e che qui sarebbe giusto chiamare Ira come lui fa, il kavod prende la strada che non dovrebbe prendere, e cioè diventa un sentimento distruttivo interno alla persona, cioè inseguire il kavod, rodè il kavod, tu insegui il kavod. Adesso non mi ricordo se l'ho letto qui, se no è preparando questa cosa qui, mi sembra che lo dica, cito lui questo esempio, che uno che sta a metà strada tra le Moreim e Tanaim viene mandato da Rabbi, Rabbi Nakadosh, in una città, e allora gli dicono: ah, sei bravo, ti mando avanti, e lo mettono sul podio e cominciano a fargli delle domande di alla fa, e quello non risponde. E la prima domanda è una cosa che riguarda la farizzà, mi sembra, la cerimonia che si fa quando uno dovrebbe in teoria sposare la moglie del fratello senza peso. Una domanda complessa su quella cosa, poi fa un'altra domanda, la fa, non sa rispondere, tutto il pubblico, immaginate decine, centinaia di persone, allora gli fa una domanda di Agadà, non si sa come Agadà, ma fa, non risponde. Questi tutti seccatissimi vanno a dire a tutti chi ci ha mannato, e la vita stesso rimane un po' sconcertato, e lo chiama e gli fa le stesse identiche domande, e lui risponde: la prima, la seconda, detto quanti erano, mi ricordo, dice: ma come mai non ha risposto? E lui dice: perché quando mi hanno detto di stare sul palco mi sono sentito bene sul palco, che ho perso la Torah, avevo più Torah in testa. E lui gli cita un verso del Tanakh per dire: no, hai avuto il senso del caos, nel senso della Torah, no, no, l'ha avuto in senso negativo, nel senso che si è reso conto che stava perdendo la Torah perché stava guardando il cavotti come diceva bene le cose nella sostanza. Lui aveva paura di montarsi la testa, non parliamo tutto in negativo. Ha detto: non posso parlare perché ho avuto un senso improprio di cavotti. È da notare che secondo i maestri, adesso sto scendo deragliando per la traduzione, secondo i maestri probabilmente il senso del kavod è un senso negativo, qui si fa vedere quello positivo, cioè il rispetto dell'altro, il senso che l'altro c'è in ogni momento. Il senso del kavod è tra i sentimenti che portano la persona il peggiore, perché è il sentimento che porta la vodatara a l'idolatria, eccetera. Chi ha senso del kavod al di là di un limite, non ha il kavod della periodo, non ha il kavod di se stesso, là, direttamente pensa ad essere al posto di Kadosh Baruch Hu, sostanzialmente. Quindi è il sentimento che crea la vodata là, è il senso di kavod. Mentre invece il sentimento da cui si parte, per cui è difficile non dire questo, per avere una giusta misura del kavod verso se stessi, verso Kadosh Baruch Hu, è il kavod da periodo. È il senso del rispetto per la presenza dell'altro essere umano, chiunque sia. Allora, anche in questo senso qui è difficile interpretare una delle midot che lui esamina se non attraverso questa analisi, chiamiamola tanto per comodità triangolare, insomma, che si vede come questi sentimenti fanno crescere la persona anche all'interno del modo del mitzvot, soltanto se compiono il circolo verso gli altri, verso Kadosh Baruch Hu, verso se stessi. mi sembra che dia una misura abbastanza significativa in un periodo, tutto sommato, abbastanza interessante della storia ebraica, in cui lui descrive, sente bisogno di descrivere per la sua comunità a Roma e in Europa. È un periodo in cui scrive di queste cose in questo modo molto semplice, molto compiuto e molto fatto di citazioni continuamente di Hazal e versi della Torah. Più lui cita anche, io non sono stato in grado di ricostruire esattamente, anche pensatori, probabilmente era consapevole anche di pensatori goyim, ma li cita in maniera anonima. Non si sente nel modo di pensare di questo maestro due o tre cose che in altri maestri musa si sentono, cioè uno, la speculazione filosofica, molto semplice e diretta, si sente l'essere, invece non si sente una specie di pedagogia molto, sì, c'è questa cosa che a me non piace, ma ripeto, dice il Signore, vi insegno, però era un modo colloquiale di parlare, ma non si sente invece la pedagogia un po' ammaestrativa della morale retta di fare così, se non succede questo, se non succede questo, se non succede questo, nel senso da behaviorista sostanzialmente. Si sente una persona che si lega, anche per esempio che ho dato, molto al cuore delle persone e non al di fuori del mondo della Torah, ma dentro il mondo della Torah. Mi sembra che anche uno dei punti, che ritorniamo da dove abbiamo cominciato, è abbastanza importante, è il rapporto che esiste nella mentalità di questo pensatore, di questo rabbino, di questo maestro, e di tutti i Balea Mussar, del rapporto che esiste tra il Mussar, a questo punto lo chiameremo come Hazal, lo chiamiamo, tra Derech Eretz e Torah, cioè il modo di comportarsi da essere bene, Yashar, e la Torah. Allora, nei maestri, adesso vi faccio lui, ma citando il Pirkavot direttamente, è da discutere che cosa viene prima, se Derech Eretz, comportarsi da esseri umani, se viene prima o dopo la Torah. E i maestri sono molto in dubbio su questa cosa, perché c'è chi dice che Derech Eretz viene prima della Torah, c'è chi dice che Derech Eretz viene dopo la Torah. Cioè vuol dire che se non hai un po' di Derech Eretz nella Torah non c'entri e non puoi essere passato attraverso la Torah se non hai raggiunto il Derech Eretz. Allora, è un modo abbastanza interessante di vedere, perché anche permette di capire un altro termine, non a caso lui avvicina la Menà, mette molto di Rachamai, nel senso di Kavod, è il concetto di Ira, timore, di Rachamai, timore di Kavod. L'Ira nel pensiero ebraico non è visto come il terribile, è visto come il senso di paura, timore che tu hai quando ti trovi davanti, non è quello suo, anche un'altra persona, che non vuoi pestare i piedi senza rendertene conto, questo vuol dire il timore, e che viene prima di qualcosa, la paura di offendere, dentro le cose che si dice, ira dell'altro, quindi anche verso quello che vuoi, nel senso che non so come mi devo comportare, non parlare con volontà. Dopo di questo viene la va, dopo la va viene di nuovo l'ira, cioè il senso di fare il timore dopo che c'è stato l'amore, vuol dire il pieno tentativo di raggiungere il razzon dell'altro, perché non basta o la ava finisce in fondersi con l'altra persona, o la ava, verso qualunque altro libro di ava che c'è, significa cercare di capire il razzon dell'altra persona, e la ava è fatto per raggiungere anche il razzon dell'altra persona. Mi sembra che questo, il rapporto tra Derech Eretz, Torah, Derech Eretz, Ira, Ava, Ira, dia una buona misura di che cos'è il Musar, sfatando anche questo pregiudizio che l'Ira, il Rachamayim, sia il terrore di Kadosh Baruch Hu, invece in tutti i maestri del Musar, l'Ira, Shamayim, è qualcosa che è superiore, dopo, viene dopo l'amore completo, si raggiunge con l'Ira, il Rachamayim, l'Ira, delle altre persone, rispetto delle altre persone, che aggiunge anche il rispetto verso se stessi.
Kazak. Ringrazio il professor Levi per la bella lezione che ci ha fatto questa sera, e penso che abbiamo capito tutti un po' di più che cosa vuole dire Mussar. Grazie, vi ricordo che martedì